e benvenuti a chi è appena arrivato. Devo dire, ma lei è d'accordo con me, professore, che c'è stata una sapiente regia a chiudere la mattinata con la sicurezza alimentare e li hanno mandati tutti preoccupati a pranzo. Credo che abbiano digiunato quasi tutti. E poi dopo ricominciare con la filosofia. Malgrado tutto, devo dire, professore, ripeto, non solo sapiente regia, ma sapiente saggezza tutto questo. Il professore Massimo Donà è docente di filosofia teoretica dell'Università Vita Salute del San Raffaele di Milano. E, professore, intanto, buon pomeriggio. Non è la prima volta che lei parla da filosofo di cibo.
Grazie innanzitutto per l'invito, grazie per la vostra numerosa e attenta partecipazione, anche se non vi ho ancora visti all'opera, ma diciamo subito attenta, intanto che vi farò stare io sull'attenti. Ma
intanto ci mette la carica anche del volume,
esatto,
di voce.
La filosofia non è una cosa che fa due palle così, è una cosa che deve stimolare. E no, a parte gli scherzi.
Ma perché i filosofi si sono tanto interessati di vino, di cibo?
Bella domanda. Perché? Perché dobbiamo smetterla di pensare, come spesso pensiamo, che il cibo e il cibarsi siano, soprattutto il cibarsi e il bere, siano atti animali, biologici, fisiologici. Certo, abbiamo bisogno di sopravvivere, quindi mangiamo. Va da sé. Ma in realtà, siccome noi siamo, come diceva qualcuno qualche tempo fa, bestioline dotate di logos, e allora in ogni gesto che noi compiamo, in realtà quello che viene messo in opera è, e quindi anche nel cibarsi, un atto simbolico.
C'è stato un filosofo che ha detto, non ha detto solo questo, le diete rivelano l'anima umana. Poi ha detto anche altro.
Certo. Allora, noi riveliamo noi stessi in tutto ciò che facciamo. Questo è il punto. Noi nel cibo, nel cibarsi, nelle diete che facciamo si manifesta chi siamo. Ma in ogni azione che noi compiamo manifestiamo noi stessi. E si tratta di saper decifrare queste azioni. Che possono anche...
La professoressa di là diceva subito Ludwig Feuerbach.
Feuerbach.
In gamba,
che dà come titolo a una sua opera L'uomo è ciò che mangia.
E lei cosa ne pensa?
Io penso che oggi suggerirò come si possa anche rovesciare radicalmente. Feuerbach non ha capito niente, la scherzo. Feuerbach era un grande filosofo, ma qui proprio non ci ha beccato. L'uomo non è ciò che mangia, l'uomo mangia ciò che è. Questo è il punto. Noi, appunto, nel mangiare mostriamo chi siamo. Mangiamo, se siamo scemi, mangiamo da scemi. Se siamo colti, mangiamo in modo colto. Se siamo egoisti, mangiamo da egoisti. Questo è il punto. Noi non siamo una roba che mangia. Parlo un po' in veneziano perché sono veneziano, no? Mi manca la R, ma parlo veneziano anch'io, e quindi noi riflettiamo nelle cose anche più apparentemente materiali, banali, un mondo di simboli che è quello che ci portiamo ognuno per conto suo dietro. E allora io vorrei cominciare,
sì,
permette.
Ho capito che non ha bisogno di lanci da parte mia. Quindi.
Sì, un lancio fuori dalla finestra,
oh, no.
Sarete stufi, mi rilanciate. Ma
scherzo, a conclusione,
eventualmente. Scherzo.
Ale.
Vado, grazie. Perché in questa affermazione di Feuerbach, der Mensch ist was ist, l'uomo è ciò che mangia, c'è un riduzionismo radicale, cioè una riduzione della complessità di quello che è stato già da Platone, da Aristotele, l'animo umano, a un fatto puramente biologico connesso alla necessità di sopravvivere. E quindi è qualcosa che non rende ragione di quella assoluta complexio che è l'essere umano. E allora, è chiaro, va da sé, l'ho già detto, che nel mangiare e nel bere noi possiamo riconoscere in filigrana forma mentis, abitudini, culture, modi di essere, concezioni del mondo che emergono in ogni nostro banalissimo, apparentemente banalissimo gesto con il quale mettiamo nella bocca il cibo. C'è un grande antropologo che tutti conoscerete, Lévi-Strauss, che ha scritto un libro, tra i tantissimi che ha scritto, che si intitola Il crudo e il cotto. È interessante perché Lévi-Strauss ci dà la sua lettura da antropologo, mostrandoci, dandomi anche ragione, anche se prima che io parlassi, ma insomma mi dava già ragione, dicendo che in sostanza noi possiamo capire il grado di civilizzazione di un popolo, di alcuni esseri umani, da alcuni elementi materiali. Per esempio, nel caso specifico, valutando come si mangia il cibo che mangiamo, crudo o cotto. Questa è una prima distinzione banale, semplice. Certo, l'atto di cucinare è già una mediazione, implica un rapporto non immediato con la cosa che c'è, con l'animale, no, implica una mediazione, una trasformazione. Quindi implica, secondo Lévi-Strauss, un grado di maggior civilizzazione, per esempio. Ma potremmo andare da tutt'altra parte. Un altro grandissimo intellettuale, psicanalista, medico, ma anche un po' filosofo, direi io, Sigmund Freud, che, come sapete tutti, invece connette in modo molto stretto e molto serrato l'atto del cibarsi alla sessualità. Noi possiamo capire come uno si comporta a letto o dove vuole lui, sulla lavatrice, sul tavolo da cucina, guardando a come mangia. Bisogna scherzare, non bisogna... I filosofi spesso si prendono troppo sul serio. Dovete capire che le cose serie si dicono ridendo. Chi fa il serioso e cita, come dice Hegel, la pagina così, è poco serio, secondo me. Comunque, a parte questo, Freud connette la sessualità al cibo. Da un lato la civiltà, la civilizzazione, dall'altro la sessualità. Capite bene che non è certo Massimo Donà che si inventa il fatto che il cibo parla di tutt'altro. Parla di un tesoro immateriale che l'umanità si porta sulle spalle da secoli. Fatto di valori, di principi, di concezioni del mondo. Fin qua Donà parla facile, non è il solito filosofo. Aspettate un po', ma intanto è facile, no? Banalità. Banale Watson, potremmo dire. Ma a questo punto farei, come si fa spesso dalle mie parti, cioè a Venezia, ammesso che uno sia sul motoscafo, si dimentica che doveva fare la curva, andare in un canale e va dritto e fa una sterzata velocissima. Facciamo una sterzata velocissima, cambiamo apparentemente direzione. Dice, adesso parliamo d'altro. No, apparentemente. Parliamo di una cosa interessante che vi ricordo. Allora, le concezioni estetiche, il bello, l'arte, che l'Occidente ha prodotto, possiamo ricondurle a due origini in primis. È bello dire in latino, no? In primis. Non serve a niente, ma insomma, potremmo dire innanzitutto, no? È lo stesso. Però in primis fa figo, no? In primis, chiaramente, Plotino e Platone. Platone, tutti sapete che nella Repubblica c'è la morte con gli artisti, con i poeti, no? E Plotino invece ci dice che è un neoplatonico, è il fondatore del neoplatonismo. E Plotino ci dice che, attenzione, non è proprio così, l'arte, la pratica artistica, non è caro Platone, di cui pure era grande allievo e interprete, ma caro Platone, non è un modo per allontanarsi dal vero, cioè copiare la realtà sensibile e quindi distrarsi dalla verità, che è ideale ed etica, no? Le idee, gli universali. No, no, dice Plotino, non è così. L'arte è una pratica che ci consente di, attraverso una operatività che noi, come dire, attraversiamo in contatto diretto con il fenomenico, con il mondo sensibile, con le cose materiali, no? Ci consente di tornare a noi stessi. Dice Plotino, attenzione caro Platone, che l'espressione sensibile, visibile, dell'opera d'arte, per esempio, è ciò che ci consente di avvicinarci all'idea, non di allontanarci dall'idea, perché l'artista non guarda al mondo materiale, al mondo sensibile. L'artista cerca di, diciamo così, redimere il mondo sensibile, di redimerlo, di salvarlo e di ricongiungerlo a quella verità eterna, universale, che però, capite bene, siamo d'accordo, Plotino ha una posizione molto diversa da Platone, perché Platone condanna l'arte in quanto copia di immagine sensibile. Dice no, guarda che l'artista purifica il mondo sensibile e lo ricongiunge a quel mondo ideale che ci consente alla fine di incontrare noi stessi, la nostra anima. Però anche Plotino, queste due grandi direttive della storia dell'estetica, della arte occidentale, anche Plotino in fondo dice sì, l'arte fa questo, ma la meta finale qual è? Il mondo ideale, universale, eterno. Quindi l'artista che pur lavora e si impegna per redimere il mondo sensibile, ha nel mondo sensibile, piaccia o non piaccia, un inciampo. Alla fine l'artista dovrà riconoscere drammaticamente, tragicamente, che l'opera, in quanto necessariamente sensibile, materiale, individuale, deve essere abbandonata. Alla fine è ciò a cui mira l'artista neoplatonico. E che vuol dire? Buona parte degli artisti rinascimentali italiani, non parlo di... Alla fine, quello che vuole compiere l'artista, vuole raggiungere, è una contemplazione dell'eterno rispetto alla quale la cosa sensibile alla fine diventa non solo inessenziale, ma un ostacolo. Quindi l'arte è un tramite, ma che poi va abbandonato. Sapete quel famoso frammento che tutti i filosofi citano di Wittgenstein, no? Della scala che devi salire e poi buttarla via, poi cadi per terra se la butti via, però, no? Vabbè. Ma dice qua, lo stesso, l'artista deve salire, fare le opere, lavorare col marmo, con i colori, impegnarsi, ma alla fine deve buttare via tutto, perché il suo fine non è materiale. E quindi l'arte è un tramite, interessante, ma rispetto alla sua meta è un inciampo. E quindi l'arte è destinata a morire, altro che morte dell'arte, che viene attribuita ad Hegel, ma che poi non l'ha mai detto questa frase, ma insomma, altro che morte dell'arte. L'arte è morta per definizione, perché l'arte non può raggiungere la meta per cui viene praticata, in sostanza. Pensate alla famosa opera di Raffaello, dove rappresenta Santa Cecilia, che guarda disdegnosa, che cosa? Tutte le opere del linguaggio terreno. Perché ormai Santa Cecilia ha aperto l'occhio invisibile, si è messa in relazione con la visione suprema e quindi dimentica tutto ciò che è terreno, mortale, che ha immagine sensibile. Ecco, questo è l'artista neoplatonico. E allora, l'artista paradossalmente ha in dispetto le proprie opere alla fine. Vive un rapporto tormentatissimo, tragico con le proprie opere, con le quali cerca di raggiungere quella meta, ma che nel raggiungerla, nell'avvicinarvisi, gli mostra sempre più chiaramente che quelle opere sono nulla. Sono nulla. quindi ecco la malinconia caratteristica di molti artisti. Nel Rinascimento ci sono scritti testi bellissimi sulla malinconia di Dürer, la malinconia di Dürer, no? L'artista è malinconico, da Petrarca a tutti, no? Perché è malinconico? Ma per questo motivo innanzitutto è malinconico, perché capisce che quella roba lì che fa è niente rispetto a ciò per cui l'ha fatta. Allora, adesso però, questo vuol dire una cosa innanzitutto. Vuol dire alla fine che in queste concezioni dell'arte, anche in Plotino, che pur a differenza di Platone non condannava l'arte in quanto tale, vuol dire che alla fine la meta è una radicale negazione della relazionalità che è propria di tutte le cose sensibili. Le cose di questo mondo, ma qualcuno disse il mio regno non è di questo mondo, a caso, ma le cose di questo mondo sono tutte in relazione, giusto? Le una con le altre, di relazioni diverse, così. Se la meta è quella roba lì, è l'uno, alla fine, quella meta, l'eterno, alla fine è l'uno, l'unità, uno. Plotino, ma già Platone lo diceva, il principio di tutto è uno. E voi dite, che cazzo è l'uno? Cosa ne facciamo dell'uno? Guarda, è un numero, non è un numero. È l'uno, non è uno. È l'uno. Non posso soffermarmi sull'uno, sarebbe... Ma capite bene che questo vuol dire condannare tutto ciò che è molteplice, che è relazionale. Il molteplice, quindi la relazione, va mano a mano abbandonata, cancellata, in vista dell'uno. Altra virata col motoscafo. Torniamo al cibo. Cosa c'entra questa parentesi sull'arte, su Plotino, su Plato? Cosa c'entra? Professore, lei è andato fuori tema, dovrebbe dirmi. Niente affatto. Vediamo subito perché non ero fuori tema, perché sto parlando già del cibo, in realtà. Allora, cosa fa chi prepara un cibo? Tutte voi, o anche noi, ometti ogni tanto. I chef poi sono sempre maschi, guarda. Non so bene perché, no, non tutti, ma molti. E cosa fa? Opera uno strano gioco tra unità e molteplicità. Cosa c'entra? Vediamo subito. Allora, innanzitutto per fare del cibo cotto, Levi-Strauss, civiltà, dobbiamo compiere un gesto che i filosofi chiamerebbero astratto, astraente. Cosa facciamo? Astrarre cosa vuol dire, signora? Vuol dire abstrarre, togliere via da, giusto? Dobbiamo strappare dalla loro relazione gli elementi della natura. Il cavallino, prima si parlava di cavalli, poverini, nelle lasagne. Vabbè. Il cavallino, il cinghialino, li strappiamo via dalla loro ambiente, dalla loro, no? Ma anche il carciofino, poverino. Cos'è? Meno dignitoso il carciofino? Lo strappiamo. Se lo facciamo...
L'avocado poi.
Non ne parliamo. Allora, strappiamo via, quindi operiamo una separazione, primo gesto. Però, questa separazione dopo prelude a che cosa? Ad una riunificazione, quasi un processo dialettico. Hegel, no? Si parte con l'astratto, tesi, vi ricordate Hegel a scuola, no? La dialettica hegeliana, tesi, antitesi, senti. La tesi di cos'è? L'intelletto astratto, dice Hegel, che separa. Ecco, noi siamo intelletti astratti. Strappiamo via le cipolline dal nostro orto, con fare sadico, le strappiamo via e ce le mangiamo, ce le cuciniamo, no? Poi però andiamo in cucina, cosa facciamo? Rimescoliamo tutto. Mescoliamo insieme e cerchiamo nuove forme di unità. Ma mica così, a caso, no? Abbiamo il nostro bel Artusi, o quelli più moderni, un bel ricettario. Poi ci sono le signore che invece le ricette ce le hanno stampate nella testa e non hanno bisogno del ricettario. Ma c'è sempre un ricettario nella testa, sul libro, dove volete. C'è la ricetta. Come si fa a fare quella? 2 grammi di sangue di topo, 8 grammi di... No, come sono le streghe, no? Ecco, mescoliamo e cosa facciamo? Seguiamo delle norme. Le ricette cosa sono? Nient'altro che il corrispettivo delle idee platoniche universali. Le utilizza la signora Franceschiella, la signora Pipparella, che ne so. Tutti hanno l'Artusi. La ricetta è una per tutti, tutti per una, no? Una per tutti. Scherzo un po'. È un'idea platonica, è un universale. E utilizziamo l'universale per riconnettere le cose che abbiamo separato, o no? Un'operazione profondamente filosofica, quindi. Ma attenzione. La ricetta come deve essere adoperata, applicata? L'universale, l'idea, la norma, nomos, legge, come deve essere adoperata? Vi chiedo, voi sperate forse che la cuoca del ristorante dove siete andati, che la zia che vi fa da mangiare a Natale, applichi quella regola in modo oggettivo, uguale a tutti gli altri? No! Normalmente, vogliamo vedere, diciamo tutti così, cosa ci mette di suo, come la interpreta quella regola, no? E noi ci attendiamo dalla realizzazione del cibo che venga applicata bene, perché se ti dice metti 3 grammi di sale, tu ne metti 20, magari un po' salata viene fuori, meglio. Però, la ricetta applicata da lui e da lei daranno vita a due cose diverse e da chiunque altro. Nell'opera d'arte cosa accade? Attenzione, che la stessa cosa. Anche l'artista usa delle regole che deve conoscere, no? Le regole, che ne so, della prospettiva centrale piuttosto che quello che volete voi, ma poi applicate da Piero della Francesca piuttosto che alla Veneta da Tony Canevassa, che non esiste, perché sono due artisti famosi a Venezia, ma è uno scherzo per alleggerire un po' la cosa, Tony Canevassa e Beppi Sugaman, che sarebbe Giuseppe Asciugamano e Tony Canevaccio, no? Ecco, allora, noi vogliamo che ognuno renda quella universalità individuale, irripetibile. Chi è che non fa questo? La cucina, che va di gran moda, purtroppo, oggi per fortuna non così tanto, ma un po' di anni fa, la cucina industriale, che invece applica le regole in modo uguale. E mangi l'hamburger uguale a Toronto come a Forlì, no? Quella è la cucina che non ti può far attendere chissà quale sorpresa, chissà quale individuazione. Il prodotto rappresenterà perfettamente, sempre allo stesso modo, l'universale. Al limite, e come accade di fatto, non c'è neanche bisogno di uno chef, di un cuoco. Possono farlo benissimo le macchine. Se quel che conta è realizzare correttamente la regola, facciamolo fare a una macchina che lo fa meglio, sempre uguale. Voi direte, ah, che brutta roba la cucina industriale. Sì, ragazzi, questa è, mi sembrerà strano, ma io la dico così senza problemi, è la più grande realizzazione del platonismo nella modernità. Questo è Platone. È una cucina metafisica, fatta di pure universalità. Eide, idee, che sono sempre le stesse. Non c'è più spazio per l'individualità, per l'unicità, per la singolarità. Più spazio. È cucina metafisica, altro che industriale. Questa è la vera metafisica incarnata. Che però, appunto, ci crea qualche problema. Noi, in realtà, sia nel campo dell'arte che nel campo della cucina, cerchiamo l'unicità, la singolarità. Che quella persona lì fa quella ricetta in quel modo, e è solo suo. Voi direte, ma si può calcolare cosa ci ha aggiunto alla ricetta? Dimmi il segreto, no? Chiediamo alla cuoca, mi dica il segreto. Ma brutto ebete, non c'è il segreto, perché non ha aggiunto qualcosina che possiamo definire. C'è un artista del Novecento, uno dei più grandi, mal capito, ma insomma, Marcel Duchamp, quello dello scolabottiglie, del cesso, no? Tutti vanno a vedere, che bello, che interessante, no? Un orinatoio firmato R. Amut. No? Interessante, no? Cioè, Marcel Duchamp ha fatto un'operazione straordinaria filosoficamente, perché ci ha detto, attenzione, che io non sono artista perché aggiungo questo, questo e quello, perché sono in possesso di un significato, di una misura che so solo io. Non è definibile. L'artista è tale in quanto, dice Duchamp, riesce a mettere in gioco, e così anche lo chef, che cosa? Quello che lui chiama il coefficiente artistico. Una definizione paradossale, perché è un coefficiente non misurabile, è una X, la chiama una X, incommensurabile, non puoi definirla. Allora, chi è l'artista? Chi è il cuoco artista? Colui il quale, attenzione, dico una cosa apparentemente strana, deve sperare, quando comincia a fare l'opera, che il risultato non sia la realizzazione semplice e perfetta delle regole in suo possesso. Io, forse lo sappiate, ma ve lo dico, tanto non me ne frega niente, ma lo dico lo stesso, io suono anche la tromba, sono trombettista jazz, no? Si vede, no? Non so da cosa, ma si vede. Che parlo in modo un po' musicale, no? Alti, bassi, cambio tono. Allora, quando suono, ho fatto vari dischi, no? Vari concerti, mi ascolto e dico, Madonna, non tanto spesso, ma ogni tanto capita, dico, ma l'ho fatta io sta roba, come ho fatto a farla? Perché? Perché le cose che so, il sapere di cui dispongo, le norme che conosco, le regole di come si improvvisa sugli accordi, di come, non giustificano quello che ho fatto. Dico, ma come cazzo ho fatto a farla sta roba? E lì c'è una X imponderabile che l'artista paradossalmente spera accada, cioè spera che la propria progettualità razionale, calcolata, venga smentita. L'ingegnere è meglio che non speri di essere smentito, perché sennò crolla il ponte. L'artista può permettersi di volere sperare che quello che riuscirà a fare non sarà spiegabile dalle regole che ha applicato. Anch'io le applico quando suono, ma quando funziona il concerto, la registrazione, queste regole non spiegano affatto. Ma non perché ci ho messo una cosa segreta in più, non lo so perché. È accaduto qualcosa, una X, un coefficiente artistico, che allora, attenzione, ci fa capire che quando il cuoco, nel caso della cucina, riunifica gli elementi che ha strappato via dal contesto e cerca una nuova unità, cosa fa? Io ho fatto tutta una parentesi, ma che vi evito perché tra poco devo finire, sulla etimologia del manducare, da mad, mangiare, make, fare, ma non importa, machen in tedesco, ma non importa, che hanno sempre a che fare con un'operazione di rimescolamento che deve rendere il mondo assimilabile da parte nostra. Allora noi, quando riunifichiamo, non solo possiamo creare qualcosa che nessuna ricetta spiegherà, anche se si fa solo servendosi di ricette, più o meno consapute, più o meno studiate, ma si applicano delle ricette. Ma non solo questo, ma anche facendo così, io, come dire, infrango, che cosa? L'abissale distanza che ci separa dal mondo. Noi al mondo non siamo a casa. Ma tanti filosofi, non faccio le citazioni, ma insomma, l'hanno detto, no? Noi ci sentiamo in qualche modo estranei in questo mondo. Kant l'ha detto in modo molto chiaro, ben prima di Heidegger, no? Ma com'è possibile che io, che vivo in un mondo tutto fatto di leggi necessarie, scientifiche, fisiche, di causalità, sento la libertà? Dov'è la libertà nel mondo? Non esiste libertà. La mia fantastica gattina, io ho una gattina, si chiama Mi, non me ne frega niente neanche questo, ma ve lo dico lo stesso, Mi, la mia gattina straordinaria, non è che io posso spiegarle come si balla il tip-tap. Un giorno si alza e dice, senti qua, miau miau, insegnami a ballare il tip-tap. No, perché la gattina, per quanto sia estrosa, quelle cose le fa. Direbbe Crozza, quest'acqua qui, quest'acqua qui, il Bersani di Crozza, no? Quest'acqua qui non può fare il tip-tap. Mentre l'essere umano è quell'essere che è anche capace di volere l'impossibile. Pensate voi, questa è la libertà. Una libertà che ci fa sentire fuori casa. Questo mondo non è mio, cosa ci sto a fare io qui? Come faccio a stare qui? Ecco, allora noi dobbiamo trasfigurare, trasformare il mondo e cuocere il cibo, ricomporre un'unità nuova, è un modo per, come dire, rompere questo abisso, superare questo abisso. E allora, alla fine, quello che mi sembra interessante, alla fine, io chiudo, perché ai 20 ho detto che chiudevo, ai 20 chiuderò, poi se volete fate domande, andiamo avanti altre 8 ore, ma cos'è il cucinare, il preparare un cibo? È un gesto materiale come voleva Feuerbach? Capite bene che qui stiamo mettendo in gioco tutta una serie di elementi, il coefficiente artistico, una X indefinibile, che decide del fatto che quel cibo sarà da noi gradevolmente assimilato, ci piacerà. Cosa vuol dire mi piace un cibo? Perché sono espressioni che usiamo tutti a tavola, no? Che buona sta pasta, ma cosa vuol dire che qua buono? Siamo sicuri che sia la parola giusta? Buono. Temo di no. Dovremmo cambiare vocabolario, ragazzi. Il cibo non è buono, è bello. È bello. Perché buono vuol dire qualcosa che ci fa bene alla salute, che ci fa stare magri, che ne so, che ci fa... C'è un fine. No, il cibo quando funziona ci fa anche sopravvivere, certo, serve anche al fisico, ma l'esperienza nel mangiare e del fare il cibo è ben altro da questo. Anzi, trasfiguriamo una necessità materiale, Kant, no? Il mondo fisico così, e facciamo diventare manifestazione, simbolo, ecco il simbolo cos'è, di libertà, simbolo di ciò che non potrai mai definire, che non è riconducibile ad una legge, a un calcolino, un calcoletto. E quindi qui siamo di fronte alla possibilità di vedere nel cibarsi, nel fare il cibo, qualcosa di analogo all'esperienza estetica. Il cibo, quando funziona, è un'opera d'arte, ma non lo dico perché sia bello dire quel cuoco è un artista, così tanto per dire a vanvera. È un artista. Cosa vuol dire un artista? Spesso si dice sta roba, no? Ma lo diciamo senza sapere bene cosa voglia dire. Se è un artista lo è solo perché riesce a immettere in quella molteplicità un'unità che non si lascia definire, che non è una tra le tante cose, non ha una definizione, e allora forse il vero cuoco, e chiudo, riesce a fare dell'opera d'arte e del suo cibo come opera d'arte ciò che per Tommaso d'Aquino, cosa c'entra Tommaso d'Aquino? Era la caratteristica di Dio. Leggetevi stanotte, prima di andare a letto, De ente et essentia, testo, una serie di barzellette, no scherzo, De ente et essentia, testo bellissimo di San Tommaso, dove Tommaso dice che, ve la faccio breve io come al solito, dice che Dio è caratterizzato da questo, dal fatto che in lui essenza ed esistenza non si distinguono. Kant invece diceva, vi ricordate? L'essenza è una cosa, è il significato. 100 tallere io posso avere benissimo in testa l'essenza dei 100 talleri o 100 euro oggi, no? Ma non è che perché so l'essenza li ho in tasca, no? È un'altra cosa. L'esistere dei 100 talleri è un'altra cosa. Sono due robe. Ecco, in Dio questo non accade. Cos'è Dio? È la totalità delle essenze che riesce a farsi tutta risolvere nella pura esistenza. In Dio non si distinguono l'essenza e l'esistenza. Il puro esserci di Dio ha in sé tutte le essenze. E cosa fa il cuoco vero? Riesce a fare delle mille componenti del proprio piatto, della propria cottura, qualcosa che è un semplice esistente, che non serve a riempirsi la pancia, che non è definibile come un'essenza qualsiasi, ma che di fatto si risolvere in un puro esserci, che è propriamente ciò che per Tommaso era poi anche la natura della bellezza. Cos'è bello? Ciò che è. Siete mai visti alle mostre voi? Qui c'è un bel museo, no? Andate a vederlo. Io vorrei filmarvi tutti di nascosto, telecamera nascosta, tutti che guardano e dicono, che interessante. Vedono il cesso di Marcel Duchamp e dicono, guardano, è una massa di idioti che cammina per le sale guardando. Per niente. Non è che poi escono tutti dalla mostra. Io vorrei intervistarli tutti e dire, lei ha visto, come è stata? Interessante. Ah sì, perché è interessante? Cosa hai imparato? Ho imparato un sacco di cose. Cosa hai imparato? Sono più ricca. Ah sì, quanti soldi hai in più? L'hai spesi, no, per entrare? No. Diciamo delle cose senza senso, no? In realtà la cosa bella di quella esperienza, che noi non vediamo spesso, è che non facciamo niente, quello che facciamo non lo facciamo per niente, non c'è scopo, non c'è motivazione. Guardiamo l'esserci di quel quadro, punto. Poi verrà lo storico dell'arte che ci spiegherà, qui ha usato la tecnica, il puntilinismo. Sì, ma questa non c'entra niente con l'arte, questa è una spiegazione tecnica di un oggetto, che è fatto in un certo modo, e va benissimo, è cultura generale, dico io, non è artisticità. L'artisticità ci restituisce il puro esserci. Allora il cuoco è un artista quando ci restituisce in quel cibo, attraverso questa riunificazione, che non è la somma degli elementi, ma è l'intromissione di questa X misteriosa, indefinibile, in quella composizione, e riescerci a farci fare un'esperienza che, attenzione, non cancella il nutrimento, il fatto che ci fa bene, non lo cancella, ma che non è questo. E allora qui, chiudo davvero, apriamo un abisso. Cos'è un non che non esclude? Lo conosciamo? Sappiamo pensarlo? Questa è la sfida. Cucinare bene vuol dire saper mettere in gioco una negazione che non esclude il cibo come alimento, sostentamento, ma che non è quello. Come qualcuno, dicevo prima all'inizio, qualche secolo fa, diceva il mio regno non è di questo mondo, ma non diceva è di Plutone, io vengo da Marte, non è di questo mondo, punto, punto. Un non che non esclude questo mondo e che ci lascia appesi ad una domanda che mi auguro ci continueremo a fare ancora per molto a lungo. Grazie. Tempi.
Professore, cerchiamo di fare un pacco al cuoco artista. Quali conseguenze pratiche possiamo trarre dalla constatazione di questa malinconia dell'artista? Qui lo chef rischia di andare fuori di testa.
Bella domanda. Allora, se lo chef fosse uno chef neoplatonico, sarebbe meglio che si sparasse subito. Ma lo chef può essere un tomista, non un neoplatonico, che è ben diverso, come ho detto adesso. Allora, non c'è più nessuna mancanza. Quell'opera non manca di niente, perché non è il rapporto astratto con l'universale, con un universale che poi è dominante, che schiavizza il fenomenico, il sensibile. No, è un sensibile che riesce a, come dire, restituirci tutti i significati universali negandoli. E in questa negazione riuscendo a dirci e a restituirci un'esperienza dell'unità, della vera unità. Quindi questo cuoco non deve affatto essere malinconico, perché quando riuscirà nella sua opera, come il musicista, come l'artista, sarà lui il primo a essere sorpreso e a dover ringraziare Dio di aver avuto questo momento magico, che non è progettabile, cari miei. E il paradosso è che i cuochi, gli artisti, passano una vita a studiare, giustamente, a progettare, a calcolare, sperando che tutto questo venga negato alla fine. Ma non cancellato, ripeto, negato, cioè trasfigurato, come il corpo di Cristo è stato trasfigurato con la resurrezione. Non è che la resurrezione sia, Cristo torna, eccomi qua, evviva, no, cioè no, è una trasfigurazione del corpo. E qui il corpo, che è normalmente una verdura, un agnellino, no, che noi ci pappiamo, in realtà può diventare l'occasione per fare questa esperienza meravigliosa, che non esclude l'alimentarsi, il riempirsi la pancia, è ovvio. Ma non è questo. E questo è cucina, diventa vera cucina, alta cucina. Se no è un semplice modo per sopravvivere. Vabbè, ma non serve parlarne neanche, no? Sarebbe da animali, ma noi non siamo, siamo anche animali. Ma questo anche dice molto, che se c'è il logos, la stessa animalità è contaminata, per stare nel linguaggio di oggi, la contaminazione, il virus, no? Il virus del logico contamina anche l'idea di naturalità, di animalità, perché il concetto di animale, ragazzi, è un concetto, c'è nulla di animale nel concetto di animale, è un concetto che distingue l'animalità dalla razionalità, e tutto questo è artificio, è logos. Quando noi diciamo salviamo la natura, giusto, perché ci fa male, se no, come abbiamo visto stamattina, aiuto, no? Però, ragazzi miei, come sapeva bene il grande Leopardi, è che siamo noi responsabili, dobbiamo esserlo per la nostra vita, no? Che siamo, vogliamo bene la natura. La natura è una dimensione intrascendibile, è una dimensione che non dipende da noi. Assolutamente, di cui facciamo parte, siamo noi stessi espressioni della natura, anche la razionalità è espressione della natura. La natura non è qualcosa che noi possiamo custodire, quella natura che custodiamo e recintiamo non è natura. La natura è anche nel, mi spiace dirlo, ma nel petrolio che scorre lungo le strade delle città, nelle fogne che... Quella è natura che ha creato attraverso quell'essere naturale che siamo noi, tutte queste schifezze, ma... Le fate la natura queste, siamo noi, siamo natura. Leopardi l'ha capito benissimo questo, no? Allora, ecco, la natura è qualcosa con cui dobbiamo cominciare a imparare a fare i conti. Allora, capire che in noi la natura è originariamente cultura. Non abbiamo altra natura, in noi la natura si esprime culturalmente. Perciò ogni gesto, anche quelli apparentemente più naturali, secondo un'ottica astratta e classica, sono culturali.
Grazie. Professore, resti con noi, magari in prima fila. Le domande le raggrupperemo insieme e intanto invito